Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Wikileaks Podcast. Io sono Lorenzo Volpi e qui con me c'è Lorenzo Brigatti. Ciao Lore.
Ciao a tutti. Ciao Lore.
Eccoci qua, tornati, solita premiata ditta ormai, ecco, penso ci conosciate, stiamo diventando sempre più gli abitué del podcast.
L'obiettivo è andare contro la coppia d'oro Standard & Poor, o meglio Sergio e Paolo, nostra coppia d'oro di Tradix. Cioè, ci arriveremo.
Con pazienza arriveremo. Il tema che andremo a trattare oggi è la risposta ad una domanda che magari può sembrare un po' particolare ai non addetti ai lavori, magari non troppo esperti nel mondo finanziario, ossia è possibile guadagnare anche con un mercato al ribasso? La risposta è sì, ma è meno facile di quello che può sembrare, ecco. Perché diciamo che generalmente quando si investe, appunto, è chiaro che tendenzialmente i mercati finanziari, in particolare i mercati azionari ben diversificati, nel lungo termine, in un orizzonte di tempo sufficientemente lungo, 10, 15, 20 anni, tendono a crescere di valore, salire. E generalmente, appunto, le posizioni che si aprono nel mercato puntano sul rialzo di valore di un titolo. Ad esempio, compro un'azione o un ETF che replica un indice azionario ad un certo prezzo, sperando almeno insomma che tra 10, 15, 20 anni sarà aumentato di valore, e a quel punto, quando andrò a venderlo, otterrò un profitto. E questo è, diciamo, il modo classico e canonico con cui si generano profitti nel mercato finanziario.
Esatto. Che le probabilità sono dalla vostra in questo caso. Di nuovo, i numeri per oggi dicono che sui 20 anni, sugli indici azionari più grossi, sia quelli mondiali che quindi magari solo quello americano, non ci sono stati periodi in cui nell'arco di 20 anni c'è stato un periodo in cui si è partiti con un capitale e finiti 20 anni dopo con meno soldi. Questo vuol dire che andrà avanti così per sempre? Non è detto, però le possibilità finora vanno tutte in questa direzione, quindi è una scommessa che vale la pena prendersi.
Esatto.
Però quando arrivano i periodi di ribasso ci si dimentica un po' di questa cosa. Infatti anche se questo è uno dei nostri podcast, diciamo così, più sempreverdi, lo stiamo registrando in un periodo in cui c'è molta pressione sui mercati finanziari, in particolare su quello italiano, tra l'altro, mi pare che si è portato a casa un meno 5 così di ieri, che era il venerdì, oggi ci stiamo registrando pure di sabato, tra l'altro, in defessi, quindi. E quando i mercati scendono ci si dimentica un po' che nel lungo periodo tendono a salire, e la domanda che viene naturale farsi è: ma non posso guadagnarci lo stesso da questa situazione?
Esatto, sì, e appunto la risposta è potenzialmente sì, perché esistono dei modi per guadagnare da un'azione anche speculando sul ribasso del suo prezzo. Diciamo che l'azione principale è quella del cosiddetto short selling, ovvero sia, di cosa si tratta? Si prende in prestito un titolo da un broker, da un intermediario terzo, con la promessa di riacquistarlo ad una data futura. Quindi sostanzialmente quello che succede, appunto, è che siccome il titolo viene venduto ad un certo prezzo e ricomprato in seguito, il profitto viene effettuato se il prezzo successivo è più basso di quello di partenza. Quindi, appunto, scommettendo nel ribasso del titolo si genera un profitto. Viceversa, se il titolo in quell'arco temporale si apprezza, aumenta di valore, avremo riscontrato una perdita perché andremo a comprare il titolo in futuro ad un prezzo più alto di quello di partenza.
Ovviamente, hai detto molto bene, c'è un passaggio mancante. Questa spiegazione, giusto per dare proprio l'idea, facciamo anche un esempio pratico. Io sono uno short seller, vado a prendere in prestito 10 azioni di Tesla, un'azione a caso, e le prendo in prestito da una piattaforma, però una volta che le ho prese in prestito devo andare a venderle a una terza parte, che non è probabilmente il broker che me le ha prestate. Quindi le vendo a te, investitore di lungo periodo, e dico: toh, tieni 10 azioni di Tesla a questo prezzo. Beh, poi entrambi andiamo avanti a farci la nostra vita. Ad un certo punto, se la mia scelta di venditore allo scoperto, short seller, è stata corretta, le azioni Tesla sono diminuite del 50%. A quel punto io mi dico: ok, sono contento, cosa faccio? Vado a ricomprare da qualcuno che non è necessariamente Lorenzo, magari anche qualcun altro sul mercato, le 10 azioni di Tesla ad un prezzo dimezzato, e poi le restituisco al broker che me le ha prestate all'inizio. Quindi questo è un po' il meccanismo dello short selling più puro. Cosa ci guadagno io? Ci guadagno il fatto che ho fatto un'operazione ed ho portato a casa un più 100%, perché lì ho venduto le azioni ad un prezzo. Praticamente, siccome l'azione si è dimezzata, il mio profitto è stato il contrario, doppio. Invece, per quanto riguarda il broker, come ci è guadagnato, ci sono tipo degli interessi che io devo corrispondere al broker se do in prestito le azioni. Quindi da questo punto di vista il broker è un po' come il banco nel casinò, non importa dove vada a finire l'azione, se è prestata e poi in qualche momento del tempo restituita, il broker ci guadagna la commissione. Per quanto riguarda poi l'aspetto dei dividendi per le azioni che le staccano, eventuali dividendi devono essere corrisposti dallo short seller a chi è il proprietario vero delle azioni. Quindi in questo caso lo short seller deve andare dal broker e se c'è stato uno stacco di dividendo coprire anche questo flusso di capitale. Quindi questo è un po' il meccanismo, diciamo così, più puro, fatto solo con le azioni degli short seller. In pratica esistono anche altri modi, posizionandosi con strumenti finanziari un po' più complessi, come ad esempio le opzioni put, che vanno un po' oltre, diciamo così, questo podcast è una roba molto tecnica da addetti ai lavori, non vogliamo neanche stare qui a spiegarla troppo, però sono un tipo di prodotto finanziario, o meglio, che permette di scommettere sul ribasso di un determinato strumento finanziario. E quindi, quando si vuole prendere una posizione short, quindi quando si è convinti che il valore di un'azione scende in futuro, si può decidere se fare tutto questo meccanismo che vi abbiamo spiegato oppure se comprare delle opzioni put e poi venderle nel momento opportuno. In quel caso il guadagno potenziale potrebbe essere addirittura più alto, perché quando si parla di opzioni ci sono dei meccanismi di leva finanziaria, quindi dei debiti, prendere una posizione con una piccola parte del proprio capitale per in realtà un capitale più ampio che viene, diciamo così, scommesso. Però di contro i rischi sono altrettanto grandi. Se le cose vanno male, non è solo il capitale investito, meglio impiegato in questa speculazione, che va a rischio, ma anche del capitale extra che potreste essere chiamati a mettere in futuro. Ed è una delle ragioni per cui a livello di piccoli investitori sconsigliamo lo short selling in generale, ma il trattamento anche attraverso opzioni in particolare è molto 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 rischioso.
Esatto, sì, sono operazioni, diciamo, altamente speculative che generalmente vengono portate avanti da magari, non so, gestori di hedge fund o comunque gestori più importanti con dei capitali maggiori e delle capacità di rischio più elevate rispetto appunto all'investitore comune, visto che, come osservi tu giustamente, il guadagno potenziale in questo caso, diciamo, funziona al contrario appunto rispetto ad una situazione standard in cui ad essere potenzialmente illimitata di fatto, almeno virtualmente, insomma, è la perdita, visto che un'azione può salire di prezzo, un titolo in generale può salire di prezzo in maniera indefinita e quindi la copertura, ecco, può diventare estremamente elevata e non c'è un limite potenziale alla perdita rispetto a quando si investe con una posizione long, ossia diciamo al rialzo. Per questo motivo, ecco, se non si hanno particolari margini di rischio oppure strumenti più avanzati da poter utilizzare, va gestita con molta molta cautela. Quindi se, possibilità teorica si può utilizzare in certi casi, ma
uno dei casi in cui il classico money management, di cui parliamo tanto per la piccola parte speculativa del capitale, è estremamente difficile da far funzionare. Non è un conto dire ok, boh, mi compro una meme stock, una cripto, mi compro un NFT, mi compro qualcosa a caso, poi male che vada ci perdo i soldi che ci ho messo. Lì il money management è facile ed immediato, ok, so esattamente quanto ci ho messo, so che quello è il peggio che potrebbe succedere, che va a zero, sono a posto così. Ma se invece si parla di vendite allo scoperto, quindi soprattutto con il meccanismo delle opzioni, quello che può succedere è che poi anche quel 90-95% di capitale che avete messo da parte per gli obiettivi di lungo periodo va a rischio. Dovete calcolarlo prima e, come diceva giustamente Lorenzo, non è sempre possibile, perché invertendo il grafico del potenziale rendimento di un'azione, non so magari chi è un po' più matematico, però se vi immaginate il rendimento potenziale di un'azione è un qualcosa che fa così, e tanto più l'azione sale, tanto il vostro rendimento è infinito. Se invece si parla di andare short, vuol dire che ci sarà, quando l'azione va a zero, il massimo, e poi da lì in poi una discesa che potenzialmente è infinita, e questo la rende non quantificabile, quindi non si riesce a dire ok, questo è il valore massimo che posso tollerare. Diciamo che chi fa short selling fa così. Il problema è che se poi ci sono dei tonfi di prezzo particolarmente grandi, questa tecnica, che potremmo chiamarla in modo un po' scorretto, uno stop loss applicato su un'operazione di short selling. Di nuovo, i puristi e i trader sanno che non è esattamente così, però giusto per rendere un po' l'idea, dire ok, quando è arrivato questo prezzo chiudo l'operazione, su uno short non è sempre comunque possibile farlo, se c'è magari un grosso tonfo, in realtà essendo uno short è il contrario, se un'azione dovesse scoppiare al rialzo è possibile che non, in alcuni casi le perdite sostenute siano ingenti. Diciamo che questo meccanismo si chiama short squeeze, tende a capitare abbastanza raramente, ma uno dei casi che era finito su tutti i giornali un paio di anni fa era quello di GameStop. Era una delle azioni più shortate della borsa americana, questo forum di trader e gente un po' particolare, Wall Street Bet, aveva notato questa cosa, aveva cominciato a fare delle scommesse in direzione contraria, sia comprando azioni che comprando opzioni per pompare il prezzo dell'azione. Quello che è successo è che a un certo punto tutti questi modelli di risk management di chi era short cominciavano a dire il prezzo è salito troppo, devi vendere. Ma il fatto che tanti di questi, diciamo così, barriere erano intorno ad un livello predefinito ha fatto sì che una volta raggiunto questo livello predefinito il prezzo dell'azione è schizzato ancora di più verso l'alto e quindi ha creato delle perdite molto più difficili da prevedere e molto più ingenti di quello che si pensava per un certo tipo di fondi che facevano questo tipo di scommesse. Non è un caso che il famoso Melvin Capital è stato così bruciato da questa situazione di GameStop che poi ha cambiato completamente strategia e l'ha pure cambiata nel momento sbagliato, ha finito per chiudere alla fine. Quindi, per la serie, anche i professionisti della finanza con anni e anni di esperienza nell'andare short si sono trovati in questa situazione strana che poi li ha completamente sballato la strategia e li ha fatti andare fuori dal mercato in un paio di anni, perché non riuscivano più a capire in che modo comportarsi sui mercati finanziari.
Vero, sì. Si è trattato di una situazione estremamente particolare, però effettivamente diciamo che è stata comunque una pietra miliare. Da quel punto in poi anche gli short seller hanno capito di avere un rivale in più, perché se finora avevamo detto che comunque sia, appunto, certe grandi operazioni short erano solo per chi ne aveva i mezzi, quindi appunto gestori di hedge fund, come in queste situazioni, in realtà da quel momento in poi si è scoperto che effettivamente anche una grande mole, centinaia di migliaia di piccoli investitori, però coordinati nello stesso scopo, potevano avere in certe situazioni lo stesso peso dei grandi gestori di fondi. Ovviamente questo non succedeva prima perché internet o non c'era o comunque non era abbastanza vasto da poter coordinare tutta questa mole di persone, però ecco, è successo ed effettivamente una difficoltà in più che si è aggiunta ad un'attività speculativa che già di per sé presenta molti rischi.
E infatti, se ci fai caso, non è più successo un simile GameStop dopo quella situazione, o forse mi pare che fosse successo in misura minore su ancora delle altre azioni. C'era stato ancora un periodo successivo, però adesso sono un po' confuso sulle date. Credo che fosse comunque ancora qualche mese dopo il 2020, quindi era un po' durante questo periodo, però diciamo che questo fenomeno sembra essersi un po' spento. Perché è successo? Perché gli short seller hanno capito che un certo tipo di strategie che funzionavano prima, quindi andare magari tutti insieme addosso ad un'azione particolare, non importa quanto sia una frode, quanto il prezzo sia troppo alto rispetto a quello che dovrebbe essere il suo prezzo, diciamo così, il suo valore intrinseco, bisogna comunque sempre fare attenzione a questo rischio che arrivi o i trader di Wall Street Bet o qualcun altro, perché hanno dimostrato che è una strategia valida, quindi è stata cooptata anche da altri hedge fund di Wall Street, a far saltare il banco. È un livello di difficoltà ancora ulteriore per chi vuole andare short. Mettiamola così, se una volta prima si diceva ok, c'è un'azione che è shortata al 100% del suo flottante, di tutte le azioni che ci sono in giro, ok, vuol dire che probabilmente è proprio un'azienda scarsa, adesso ci vado anch'io senza pensarci troppo, cosa vuoi che succeda? Oggi si sa che c'è questo tipo di rischio, quindi di nuovo, probabilmente per un piccolo investitore non era mai neanche la preoccupazione principale, però è un'ulteriore, diciamo così, dimostrazione di quanto è complicato andare short.
Esatto.
Tra l'altro ci sto pensando, a livello di piattaforme non è facilissimo per un piccolo investitore andare short. Forse può comprare qualche opzione put sulle piattaforme un pochino più legate al trading, o dopo aver compilato pagine e pagine di questionari in cui deve dimostrare di conoscere cose che anche gli addetti ai lavori magari non si ricordano più, non hanno mai sentito in vita loro. Per anche lo short selling in sé non è proprio molto utilizzato dalle piattaforme. Sto andando un po' a memoria, forse perché non l'ho mai utilizzato personalmente, però anche le più grandi piattaforme italiane non so quanto lasciano fare short selling, forse qualcosa, devo informarmi un po'.
Sì, quelle più strutturate, ecco, però non penso sia elementare anche proprio nella gestione pratica, quindi ecco, l'investitore, diciamo risparmiatore individuale che si occupa principalmente del suo piano finanziario in maniera tranquilla può soprassedere sulla volontà di tentare addentrarsi in questo mondo, diciamo, ecco, lo può seguire come cultura e formazione personale dove può essere utile, però ecco, poi nella gestione.
Sì, anche perché mettiamola così, a parte i periodi in cui ci sono le discese, quindi viene voglia di dire ok, come faccio a guadagnare anche dalle discese, è il momento di imparare ad andare short, che è un modo sbagliato, nel senso perché è un modo reattivo di approcciarsi ai mercati finanziari. Di solito il risparmiatore o lo speculatore della domenica, se possiamo chiamarlo così, è sempre un po' attratto da trade un po' più facili di così. Quindi una roba del tipo, ok, mi compro il cripto gatto e se tu mi dici che salirà del 1000%, io mi compro solo sto cripto gatto una volta, me lo tengo e poi quando fa più 1000% lo vendo e sono contento. Non è facile neanche quello, nel senso, fare gli speculatori su asset andando long, quindi scommettere su un rialzo, non è sempre facile, come sa chi ha cominciato a farlo sulle cripto a inizio 2022, infatti stanno prendendo tutte un sacco di mazzate. Però mettiamola così, dipende un po' dal tipo di asset ovviamente, ma quando si parla di short seller, una delle cose che non mi piace è che devi avere ragione due volte. La prima volta devi avere ragione sul fatto che sì, il prezzo è effettivamente troppo alto rispetto al valore che sta dietro questo prodotto finanziario, perché si può fare short selling anche su obbligazioni, ETF, sì, hanno fatto anche su ARK adesso, hanno creato il fondo che va short su un ETF di ARK che era famosissimo anni fa sulla tecnologia, quindi si può fare un po' short su tutto, però bisogna avere ragione sul fatto che il prezzo sia troppo alto e bisogna avere ragione sul fatto che si riesca ad uscire prima che succeda qualsiasi cosa di qualsiasi tipo che faccia invece alzare il prezzo. E questa è una delle cose più difficili in assoluto da fare, perché nel breve periodo, breve medio periodo ma più breve, che è un po' dove operano gli short seller, può davvero succedere di tutto, c'è un mercato, una componente psicologica enorme, quindi il prezzo va un po' da tutte le parti. Tu come short seller puoi avere ragione al 100% sul fatto che l'azione sia troppo cara, il prezzo sia troppo alto, sia tutta una truffa, i fondamentali siano sbagliati, cioè i fondamentali non siano completamente disconnessi dal valore dell'azione, ma finire per avere torto perché il prezzo ti scoppia per una situazione tipo GameStop o per altre ragioni, parte in maniera verticale verso l'alto e tu sei costretto a chiudere la tua posizione prima che la tua tesi di investimento si confermi come corretta. È veramente un bagno di sangue da questo punto di vista.
Esatto, e più che mai il fatto è che l'idea che c'è dietro è anche, cioè, giusta e condivisibile, cioè che prima o poi il mercato prezzerà il valore giusto, tra virgolette, di una determinata azione, però il fatto è che può farlo anche nel giro di anni, perché no, comunque svariati mesi, tempi molto lunghi per i motivi più disparati, come dici tu, ecco, magari per l'inerzia dei mercati finanziari che in un momento è particolarmente positiva e quindi sulla scia di tante altre azioni che salgono, sale anche l'azione in questione, per l'euforia e l'entusiasmo magari dietro un certo settore che continua a portare con sé tanti investitori, poi sì, il mercato corregge tutte le storture, però ecco, dopo quanto tempo, quindi non è detta che l'operazione si riveli vincente, pur come dici tu, avendoci visto giusto.
Era Keynes che aveva detto il mercato può rimanere irrazionale più di quanto tu possa rimanere solvente, inteso come solvente perché chi fa short selling da questo punto di vista prende dei debiti, come abbiamo visto in entrambi i casi, sia con l'acquisto di put che con la modalità normale. Se questo non funziona, partono le margin call o chiama il broker e dice ok, rivoglio le mie azioni e tu le devi restituire e chiudere con una perdita.
Esatto, sì. E da questo punto di vista diciamo che infatti tante volte magari nel parlare comune, ecco, o almeno quando se ne parla, di short selling e dintorni magari sono visti come gli speculatori cattivi, avidità, generalmente un'attività non vista di buon occhio, almeno ecco da chi
è vero.
È troppo avvezzo al mondo della finanza, e in realtà il lavoro dei short seller è comunque utile all'interno dei mercati finanziari per una funzione appunto così chiamata in gergo di price discovery, cioè nel senso di scoperta del prezzo e quindi contributo a portare un'azione ad un prezzo adeguato, perché se uno appunto uno short seller vede una posizione sopravvalutata con troppi compratori, con un prezzo troppo alto, può appunto, è lui che contribuisce a bilanciare e quindi a cercare di portare al ribasso questo titolo, e viceversa quando c'è magari un eccesso di short seller che puntano su un'azione, allora lì interverranno i compratori e punteranno a far risalire il valore del titolo. Quindi sono figure in realtà sì speculative, ma ecco, speculare non è necessariamente un brutto termine nel mondo finanziario.
Sono un po' gli spazzini, vanno a cercare, cioè, nella versione migliore, chiamiamola così, gli short seller sono quelli che vanno a cercare delle anomalie di mercato che possono essere di due tipi. Il primo è un'azienda che è davvero una truffa, e ci sono stati casi di aziende scoperte da short seller che avevano fatto dei report investigativi molto completi dimostrando che erano delle truffe, e poi il mercato magari gli ha creduto ed effettivamente poi è stato dimostrato con indagini anche delle autorità competenti che erano delle truffe, oppure molto semplicemente possono dire il valore di questa azione è troppo alto, l'azienda non è una truffa, ma semplicemente secondo le nostre analisi, solitamente basate sui bilanci, altre operazioni di questo tipo, l'azione in questo momento è overvalued, quindi è troppo, il suo prezzo è troppo alto. Cos'è magari il problema dato short seller che a qualcuno può non piacere? La prima cosa è che c'è sempre un po' questa dinamica, succede anche nella vita di tutti i giorni, dove si associa il messaggio con il messaggero. Quindi se degli short seller scoprono che una società è una truffa ed effettivamente poi salta fuori, che ha falsificato i bilanci, che aveva delle fatturato finto, magazzini vuoti, sono successe in queste occasioni nonostante sembrava che il business fosse eccezionale, è davvero colpa dello short seller? No, la colpa è della società o comunque di chi era in carica che attraverso un certo tipo di decisioni ha cercato di creare una truffa, e questi soldi che sono stati bruciati, se possiamo chiamarla così, per il prezzo d'azione vale un certo valore a quasi a zero o zero addirittura quando l'azione si scopre che l'azienda è in bancarotta, è veramente una truffa, non può essere colpa dello short seller, sono comunque soldi che stavano venendo impiegati in modo peggiore rispetto ad altre cose che potevano fare, o più redditizie con un impatto più grande sulla società anziché finire nelle tasche di un truffatore. Quindi da questo punto di vista non si può andare ad incolpare uno short seller se ha scoperto una truffa. La truffa è una truffa e tale rimane, quindi chi l'ha scoperta è relativo. Può magari non piacere il fatto che ci guadagni qualcuno dalla scoperta di una truffa, però allo stesso tempo è un po' come dire ok, allora non è giusto che un poliziotto ci guadagni qualcosa nel combattere il crimine, dovrebbe farlo solo per amore della sua patria, però poi deve anche lui mettere qualcosa in tavola da mangiare, quindi chiaro che un certo tipo di incentivi può creare qualche conflitto di interessi, e sono in quei casi che gli short seller di solito non piacciono, quando si pensa ok, c'è uno short seller che vuole solo creare un po' di casino intorno a un'azione perché ha aperto una posizione, magari non è proprio vero tutto quello che sta dicendo, però fa, diciamo così, delle interviste molto teatrali, fa uscire dei dati o fa un po' dei montaggi ad arte per guidare il prezzo dell'azione perlomeno un pochino verso il basso, recuperare parte del suo capitale con un guadagno e poi andare avanti sulla prossima azione. Questa è una cosa che degli short seller fanno. Però questo meccanismo funziona anche al contrario, quando uno pompa troppo la sua azione, perché la possiede come azionista passivo, proprio come membro del consiglio di amministrazione, ma quello viene più tollerato, perché in un certo senso, se guardiamo il numero di persone che sono short seller e chi invece è un investitore non long, quindi che compra e basta sul mercato, sarà una proporzione tipo 95 a 5 o addirittura molto più verso chi investe long. Quindi avere qualcuno che viene a dire l'azione che è in mano è carta straccia o vale poco, a tanti non piace, ed è un po' una di quelle ragioni per cui anche Elon Musk aveva tutte le sue crociate contro gli short seller, perché dicevano no, il valore di Tesla è molto più di così, siete voi che siete anti-americani, anticapitalisti, datemi fiducia perché sto cambiando il mondo. E c'era un po' dopo tutto il culto di Elon Musk che andava a dargli ragione, quando in realtà da questo punto di vista è quasi un lavoro come un altro dal lato finanziario. Quindi a livello di short seller, attenzione a non confondere il messaggio con il messaggero, e anche se ci sono delle volte delle operazioni che da certi punti di vista potrebbero essere un po' al limite della manipolazione di mercato, è vero che avvengono lato short, ma avvengono esattamente anche lato long. Quindi uno degli esempi più famosi, per rimanere in tema di auto elettriche o comunque veicoli elettrici, è Nikola. Era una società che è di nuovo quasi meme stock, potremmo dire, nel 2000, non ricordo se 20 o 21, ne parlavano in tantissimi, doveva essere la Tesla, ma dei camion, una roba del genere, aveva un fatturato tipo più basso del nostro, di LexInvest, ma di tanto, quasi più alto. Era una roba ridicola, avevano venduto pochissimi, o addirittura nulla, un fatturato forse nulla, era una roba assurda, adesso non ricordo il numero esatto, ma continuavano a vendere la narrativa del no, metteremo milioni di camion elettrici in giro. E poi anche degli short seller avevano scoperto che il motore non funzionava così bene, certe dimostrazioni erano state organizzate ad arte un po' per truffare, ed oggi si trova a meno 80-90 dei massimi. Quindi attenzione, cioè, oltre a non essere un lavoro facile, se davvero qualcuno sta pensando di andare short, che non lo dica tanto in giro, perché poi non piace a nessuno quando c'è gente che guadagna dalle disgrazie altrui.
Esatto, sì, diciamo che poi ecco, si trovano proprio in conflitto estremo questi due storytelling diversi, questi due generi di storytelling diversi, e di per sé, ecco, come dici tu, non sono appunto sbagliati, perché ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi il socio, comunque l'investitore in una determinata azienda punterà a, ecco, decantarne le lodi, renderla profittevole, insomma, e di valore anche sulla base delle aspettative che lui stesso crea, e viceversa dalla parte opposta. Ovviamente c'è un limite, una soglia, e vabbè, anche le varie entità regolatrici dei mercati poi pongono dei paletti sul fatto che non si può degenerare, ovviamente, quindi mistificare dati o altro, però c'è questo confine sottile che finché si tratta di narrazione e parole, appunto, si può fare, tra virgolette, un po' tutto. Ecco, lo stesso Elon Musk basa tanti delle valutazioni, ha basato tante delle valutazioni riguardo le sue azioni sulle grandi aspettative che lui riesce a creare nel futuro, perché per la figura che è, per i progetti che ha e tutto quanto. Poi ecco, si potrà discutere o meno se alcune di queste valutazioni siano distaccate dai fondamentali, però di per sé non c'è per forza un vincolo, un limite da mettere alla fiducia che investitore X ha nel fatto che Elon Musk fra 20 anni avrà rivoluzionato il pianeta. Se Elon Musk è stato abbastanza bravo da convincermi a farlo, buon per lui. Poi ecco, ovviamente ci sono anche dei fondamentali, perché le aziende che ha fondato sono aziende solide, reali, però sicuramente alcuni potranno dire, aspettarsi che magari certe valutazioni sono un po' gonfiate, ma ecco, sta alla responsabilità di ognuno decidere a quale narrativa credere, sia quella di chi punta, ecco, ad un rialzo poderoso, una crescita di certi mercati, o a chi le smentisce. La stessa cosa dall'altra parte, potenzialmente alcuni short sellers, fin quando non, ovviamente anche lì mistificano i dati o altro, ma cercano semplicemente di far emergere delle criticità, ecco, sono legittimati a farlo e a difendere le loro posizioni.
Esatto, hanno un interesse anche reputazionale, perché se fanno un paio di volte il giochino che abbiamo detto prima, la terza volta non gli crede più nessuno e pensano che sia qualcuno che grida al lupo, al lupo, al lupo, ma poi il lupo non ci sia mai. Una cosa magari importante è che l'abbiamo ripetuta in diversi podcast, ma per tanti non è chiara, e da questo punto di vista è meglio dirlo. Attenzione che il prezzo dell'azione non va ad influenzare l'operatività di un'azienda. Se in tanti magari non sono dei fan degli short seller perché dicono eh sì, perché poi scende il prezzo dell'azione e quindi l'azienda va in rovina. No, l'azienda vive dei flussi di cassa che riesce a generare dai suoi clienti, vendendogli prodotti, dai prestiti che chiede alle banche, e in terza ed ultima misura da eventuali, diciamo così, aumenti di capitale che può fare emettendo nuove azioni ad un prezzo determinato. In quel caso sì, il prezzo basso dell'azione non aiuta, perché per ottenere lo stesso capitale dovrebbero emettere più azioni. Però se un'azienda è florida, se la cava in modo tranquillo e riesce, diciamo così, ad autosostenersi con i soldi che porta a casa dai suoi clienti, il prezzo dell'azione gli interessa il giusto ed è molto poco. Cioè, può dispiacere magari al CEO che ha i bonus legati all'aumento del prezzo dell'azione nel periodo di 6-12 mesi. Anche lì sono degli incentivi un po' distorti, ma da un punto di vista proprio puramente 100% razionale, se un'azienda riesce a vivere dei suoi flussi di cassa, lo short selling non dovrebbe rappresentare un grosso problema, e qualcosa che si può gestire in maniera tranquilla. Sugli short sellers, tra l'altro, e sul, diciamo così, il cercare di guadagnare quando il mercato scende, Una delle cose che mi ha colpito è stato il cambio di narrativa che c'è stato nel 2020 rispetto al periodo precedente. Se pensiamo al periodo 2007-2009, dove in effetti quello che è successo è stato un qualcosa in cui gli short seller non c'entravano assolutamente nulla, perlomeno quelli nella forma più pura. C'erano delle entità come Lehman Brothers, piuttosto che altre grosse istituzioni del sistema finanziario tradizionale, se possiamo chiamarlo così, si sono ritrovate in pancia dei derivati che non capivano, che gli hanno creato crateri nel bilancio e sono fallite. È colpa degli short seller questo? Assolutamente no, è stata colpa di un certo tipo di scelte manageriali fatte lì. Eppure nel 2020, quando c'era un po' GameStop, si parlava di meme stock, uno andava a leggersi i forum online su Reddit, cosa dicevano questi trader che si stavano coordinando per attaccare questo hedge fund? Quello che dicevano è: ok, adesso andiamo contro l'1%, andiamo contro i super ricchi. Quindi era un po' queste dinamiche di Mr. Robot, adesso gli facciamo vedere noi chi è al comando. Ma la realtà è che gli short seller mica sono parte dall'1%, cioè sono un po', come abbiamo detto prima, degli spazzini del mercato. Per carità, hanno anche loro i loro milioni di dollari da far girare, ma rispetto ai miliardi, cioè non c'è nessuno short seller nella classifica dei primi 10 o anche 100, mi sa, uomini più ricchi del pianeta. Ci sarà un motivo se c'è questo tipo di attività. Andare long, quindi investire per il lungo periodo nella propria azienda, se poi addirittura viene quotata, vedi Elon Musk, Bezos, Warren Buffett, è il modo più facile per entrare nella top 100 delle persone più ricche del mondo. Fare short selling è tutto tranne che una cosa che ti porta a casa automaticamente un sacco di soldi in modo facile.
Da questo punto di vista forse non è l'unico, però è anche uno degli aspetti, delle situazioni in cui è più chiara la presa di posizione totalmente ideologica di alcuni, perché appunto, citando proprio il caso GameStop, la narrativa tradizionale in tutti maggior parte dei giornali, blog, ovunque, ha fatto passare appunto questa come la battaglia di Davide contro Golia. Però in realtà, se poi si va a dissezionare, ad aprire la situazione, a valutare tutto nel dettaglio, si scopre che in realtà i piccoli, i Davide, in realtà hanno favorito veramente l'1% i colossi finanziari, ossia andando a fare una marea di operazioni su piattaforme gratuite per gli utenti, almeno come Robinhood. Che cosa succede? Che poi questi ordini venivano venduti a dei terzi, ai cosiddetti market maker, che sono, ecco, loro sì effettivamente legati all'1% e ai colossi del mercato finanziario. Quindi in realtà, andando a vedere nel dettaglio, è difficile, veramente improbabile, che con questo genere di operazioni si stia facendo la battaglia che si vuole.
Infatti, come per paradosso, Melvin Capital, questo fondo era stato salvato da Citadel, che è una delle entità di cui parli, uno di questi market maker che fa soldi attraverso questo sistema di vendita degli ordini di pagamenti, che tra l'altro stavo approfondendo un po' l'argomento, però visto che negli Stati Uniti si sta parlando di vietarlo, di cambiare forma. In realtà sembra brutto quando viene letto da fuori, ma per un piccolo, diciamo così, investitore è comunque vantaggioso, quindi sembra controintuitivo, ma è interessante. Quindi ho letto delle persone che ne sanno più di me al riguardo, non ho capito tutte le parti tecniche, sono il primo ad ammetterlo, ma di nuovo, quello che non si capisce, secondo me, è che anche il piccolo trader, chiamiamolo così, perché il piccolo investitore, di questi eventuali scostamenti di 2-3 centesimi sul prezzo perché arriva prima il grande fondo che poi ti vende, parliamoci chiaro, non gliene frega nulla, nel senso nel lungo periodo diventa magari un piccolo costo extra, forse, se che può essere sostenuto. Di contro potrebbe interessare a chi magari cerca di fare trading in orizzonti temporali estremamente ridotti, quindi che ne so, sull'ora, sul giorno, e lì dice sì, però se non ho il prezzo assolutamente perfetto, il miglior prezzo possibile per questa frazione di secondo. Però parliamoci chiaro, su questo orizzonte temporale gli algoritmi fanno un culo così a tutti gli esseri umani che tentano di portare a casa dei guadagni in questa fascia temporale. Quindi capisco che magari qualcuno può dare fastidio. Poi uno c'è la ragione comunque tecnica che permette ad un piccolo investitore di avere ancora un acquisto ad un prezzo delle volte addirittura migliore rispetto al prezzo di mercato. Due, se proprio anche ci fosse un piccolo extra da pagare, molto spesso quei centesimi extra sono meno della commissione che andresti a mettere, per un investitore di medio-lungo periodo dovrebbe essere un affare. Invece fa un po' strano che adesso ci sia questa nuova narrativa come, ecco, se c'è questo, diciamo così, provider di liquidità è comunque cattivo perché ci guadagna. Ma cosa dovrebbe fare? Perderci, non lo so.
Diciamo che la ricerca di un simbolo, un emblema, comunque nei momenti, ecco, di crisi o discesa è sempre chiara, perché appunto nel 2000, appunto 2007-2008, con tutto il movimento di Occupy Wall Street, e poi nel 2020
erano degli eroi, no? Non c'era Burry con The Big Short, che dire, un genio grande, spiegami come si fa. Chissà cosa è cambiato 10 anni dopo.
Ma effettivamente forse polarizzazioni varie dei social, solitamente i comportamenti più estremi ultimamente li imputiamo a questo, poi non so, però ecco, diciamo che sono narrative.
Forse perché si vogliono mettere gli hedge fund un po' tutti in un unico gruppo, come la roba che usano i ricchi per guadagnare, quando sì. È vero, tanti sono così, addirittura i cap di entrata sono 100 milioni, 500 milioni, se non si ha questo patrimonio non ti consideriamo neanche, dicono tanti hedge fund. Però in pratica delle volte si rischia di confondere il concetto di hedge fund con il concetto di magari boutique dell'investimento, se si può chiamare così, dei fondi molto più piccoli, tra cui anche gente che va short, che però non hanno questi requisiti, o comunque non sono, diciamo così, il mezzo con cui i ricchi diventano ancora più ricchi, perché dati alla mano, chi diventa ricco investendo negli hedge fund, a meno che non stiamo parlando di Renaissance di Simmons, in cui tra l'altro non si può più investire, chi diventa ricco sono solo i gestori degli hedge fund, quindi da certi punti di vista è quasi una forma di ridistribuzione della ricchezza, dal top 00001 al top 1-2, però
sono
comunque soldi che scendono un po' verso il basso, quindi fa ridere metterla così, però se tanti investitori si comprassero, super iper ricchi, si comprassero gli ETF, farebbero un sacco di soldi, molto di più che investire in certi hedge fund probabilmente. Ok, stavo un po' guardando la scaletta. C'è una cosa interessante da dire per ritornare un po' al tema originale della puntata, quindi ok, quindi ci avete spiegato un po' come andare short, non mi interessa tutto quello che avete detto su quello che è pericoloso, ho capito, adesso domani mattina vado short, i mercati stanno scendendo, grazie alla dritta, ciao, domani. Cos'è l'enorme problema di questo tipo di ragionamento? Se succede, può capitare una situazione proprio come quella che è capitata nel 2009. Cioè, nel 2009, quando il mercato azionario ha cominciato a dare i primi segni di vita positivi e a salire, se fosse andati a prendere un giornale, avreste letto roba tipo società X ha licenziato per il 20% sua forza lavoro, sono usciti i dati economici, sono tutti dei disastri, stiamo per estinguerci, cioè, hanno scritto che arriva un'invasione aliena settimana prossima. Era una situazione dove c'era molto molto pessimismo in giro. Eppure in qualche modo, per ragioni magari non chiarissime, a livello di capitali, qualche investitore aveva cominciato ad essere più ottimista, a dire una roba, è vero che sembra che siamo sull'orlo dell'estinzione, stiamo per morire tutti, però forse già questo piccolo segnale è un miglioramento, oppure le cose sono peggiorate ma non tanto quanto mi aspettavo, forse il trend si sta un po' invertendo. E quello che è successo è che nonostante i segnali economici fossero assolutamente negativi o non dessero chissà quali grandi aspettative, c'era già stato un primo rally, quindi una prima grossa salita dei mercati finanziari, sia a livello di azioni singole ovviamente, che a livello di indici ben diversificati, e se una persona fosse entrata short in quel periodo, si sarebbe trovata davanti ad un paradosso, dire ma come? Io continuo a leggere sul giornale che va tutto malissimo, le bombe, e invece la borsa sale, ma com'è possibile? È un po' quello che a certi punti di vista può succedere anche al contrario. Si leggono tante notizie positive, però la borsa continua un po' a scendere. Va un po' al contrario, uno dice, chissà cosa sta succedendo. Questo perché ci sono delle dinamiche che non sono sempre quelle relative alla realtà che si percepisce. Il rischio grosso è magari andare short oggi, piuttosto che nei prossimi mesi, non so quando guarderete questo podcast, convinti e forti di tanti dati che vi dicono che l'inflazione è alta, l'economia va male, c'è la guerra, e non c'è il grano e mille altri problemi, e poi di trovarvi un più 30-40% a caso dai minimi che si è raggiunti all'epoca e voi non lo potete vedere arrivare, non sapete neanche come sia capitato e rischiate di chiudere le operazioni in perdita o peggio ancora di ma adesso lascio andare poi tanto si tornerà ancora giù o di portare a casa perdite ancora più grosse. C'è sempre questo dilemma, un po' la seconda volta in cui dovete avere ragione quando andate short, quando uscire, chi lo sa lì. Quindi anche se diciamo noi di solito su qualsiasi operazione speculativa diciamo ma sì dai fatelo con una piccola parte del capitale, sugli short almeno personalmente vorrei sbilanciarmi un po' e dire quando possibile non fatelo, non compratevi opzioni put, state tranquilli, cioè, piuttosto vedete magari questi mercati come un'occasione di acquisto se avete un orizzonte temporale molto lungo, avete intenzione di investire per i prossimi 15-20 anni, ci sono dei prezzi un po' bassi, comprate con criterio, roba ben diversificata, e vedrete che, a meno che non arrivi la fine del mondo, ma lì i problemi sono altri, nei prossimi 10 anni, 5 anni, quello che è, ci saranno dei buoni risultati.
Esatto, sì, diciamo che da questo punto di vista effettivamente la prima idea che viene in mente dal guadagnare dei ribassi appunto è guadagnare direttamente speculando sul ribasso di un'azione, però effettivamente in realtà i ribassi sono un'opportunità interessante di guadagno perché possono essere visti, e di questo ne parliamo molto spesso, come uno sconto di fatto, cioè riuscire a comprare le stesse azioni di aziende valide dei mesi precedenti però ad un prezzo decisamente inferiore. Quindi a seconda della prospettiva temporale e gli obiettivi con cui si guardano le cose, la situazione può cambiare anche molto, perché se l'idea appunto rimane quella di fondo, ossia sono ragionevolmente fiducioso che nel lungo termine un paniere di azioni ben diversificato salirà di valore, allora al momento di un ribasso importante quell'azione ha semplicemente il suo stesso valore, il valore che credo avesse prima, però ad un prezzo migliore. Perché? Perché sono cambiate alcune condizioni, è scesa la fiducia di alcuni investitori perché il momento è difficile, eccetera. Ma in 10, 15, 20 anni questa sarà una flessione che effettivamente oggi si sarà rivelata solo benefica. Quindi per un investitore individuale, per un piano di accumulo, ecco, per gli obiettivi importanti di vita, questa è la procedura e l'iter, diciamo, più sano e utile. La speculazione, come dici tu, ecco, la speculazione sul ribasso non è vietata, però diciamo che sono veramente, veramente pochi i casi in cui possa aver senso per un risparmiatore individuale, perché appunto prima di un'operazione dobbiamo mettere in conto il bilancio rischi-benefici, ed essendo operazioni comunque con un grado di rischio molto elevato, è difficile trovare, ecco, un potenziale beneficio tale che le renda convenienti, anziché proseguire con un'operatività più standard. Quindi ecco, per la popolazione comune diciamo si può evitare se possibile.
Assolutamente sì. Stavo pensando che magari in ottica short sellers c'è un altro gruppo di cui non abbiamo parlato tanto, che però è quello che in alcuni momenti di mercato può entrare più in gioco, un po' come questo. È quello dei cosiddetti followers, i seguaci, quelli che arrivano dopo, chiamiamola così. Con short seller noi ci siamo sempre concentrati su chi fa tanta ricerca, arriva dalle tesi di investimento e dice ok, il titolo è sopravvalutato, è una truffa, e abbiamo un po' definito questo tipo di persona come short seller. Ma se allarghiamo un po' la definizione, quindi chi va sul mercato con operazioni short, con scommesse a ribasso di qualsiasi tipo, c'è anche un altro gruppo di persone che può influenzare i mercati. Sono gli short seller, ad esempio, sono i trader anche delle grandi case di investimento, quelle che comunque vendono anche prodotti, penso a JP Morgan, penso a Goldman Sachs, queste banche di investimento, chiamiamole così, hanno un gruppo di trader che cerca di andare sia long che short contemporaneamente, cioè non contemporaneamente, ma a seconda del periodo di mercato si fa le loro valutazioni e cercano un po' di portare a casa dei guadagni durante tutto l'anno. E quando il mercato scende, per loro è un po' ok, questo è il mercato, funziona così. Quello che possono fare è dire: vedo che c'è un'azione che sta scendendo tanto, si studiano un po' come si studiano i trader al contrario, quando i momentum trader, quelli che cercano di entrare nelle azioni che stanno salendo un po' di prezzo, convinti che ci sia una spinta ulteriore che le faccia andare ancora più in alto, possono fare i momentum trader anche a ribasso. Quindi è una forma di short selling, scommettere sul prezzo a ribasso, che delle volte diventa una profezia autoavverante, perché entrano questi, il prezzo, indipendentemente che la tesi di investimento fosse corretta o meno, continua a scendere e loro cercano di guadagnarci così. Però di nuovo un lavoro è una cosa estremamente difficile da fare per un piccolo investitore, perché qui la concorrenza è agguerrita. È un po' la metafora del tavolo da poker che io utilizzo tanto, e non so magari se piace, perché uno dice allora gli investimenti sono tutti una bisca. Però nel breve periodo può funzionare. Se immaginate i diversi orizzonti temporali come tavoli da gioco di poker, nel periodo da 0 mesi a 3 mesi, quindi giorni, settimane, ore, fino a 3 mesi, se voi vi sedete al tavolo da poker andate subito alla World Series contro la gente più forte del mondo che vi toglie i soldi dalla tasca. Vi siete seduti, siete già senza soldi e non ve ne siete accorti perché siete contro questo tipo di gente. Sull'anno, il numero di persone che hanno una prospettiva annuale sui mercati finanziari, ce n'è ancora qualcuno, ma è pochina. Appena si va 3, 5, 10 anni, il numero diventa così basso che c'è così poca concorrenza lì ed è molto facile vincere, mettiamola così, il gioco dei mercati, soprattutto se consideriamo anche il fatto che tanto più si allarga l'orizzonte temporale, tanto meno i mercati finanziari diventano un gioco a somma zero. In che senso? Se stiamo parlando di 0-3 mesi, se io guadagno vuol dire che tu hai perso, perché è difficile che ci siano grosse entrate di capitali nel sistema attraverso dividendi piuttosto che maggiori utili nelle aziende. E su orizzonti temporali, quindi di questo tipo molto corti, eh sì. Anzi, addirittura non è somma zero, tecnicamente, se vogliamo essere pignoli, ma è somma negativa, perché devi, tutte le volte che compri e vendi devi pagare le commissioni. Quindi già quello lo rende un gioco, se possiamo chiamarlo così, in termini più di teoria dei giochi, non come la borsa è tutto un gioco, estremamente difficile da vincere. Quando invece ci si sposta su 10-15 anni, l'economia è cresciuta, i consumatori hanno comprato, ci sono dei dividendi che sono stati distribuiti, e questi fanno sì che ci sono dei soldi che se 10 anni prima non c'erano nell'economia o nelle aziende, nelle casse dell'azienda in cui si è investito, delle aziende si usano indici, adesso ci sono. E quindi non è più somma zero perché ci sono delle entrate extra. È un altro modo per dire, ok, nel lungo periodo è più facile che con i soldi che vengono assorbiti, se possiamo così dire, dall'economia reale, si possa portare a casa un guadagno anche a livello di azioni e di prodotti finanziari. Sul breve questo ragionamento non si può fare.
Sì, è un po' il solito discorso che nel mercato finanziario appunto si compete sempre con le elite, sia a livello di, come abbiamo detto prima, moli, capitali investiti, capacità di rischio, eccetera, ma anche e sempre di più, questo ovviamente negli ultimi anni, anche a livello di tecnologia e strumenti a disposizione. Quindi più si accorcia il termine e più soprattutto si va all'interno di meccanismi nei quali non basta tanto magari analizzare, vedere bilanci, ma serve proprio vedere anche movimenti tecnici e quant'altro, e più si compete con qualcosa che non è alla nostra portata, appunto, come abbiamo parlato anche alcuni podcast fa di Simmons e del suo fondo Renaissance. La chiave di volta che lo rende così profittevole in operazioni speculative di brevissimo termine è il fatto che lui sia uno dei più grandi matematici attualmente in vita e il suo team sia appunto composto da gente simile. Quindi e quello stesso vale anche, ecco, per operazioni short, che generalmente sono orientate al breve, brevissimo termine. Non stai competendo neanche con altri esseri umani semplicemente più abili e più ricchi, ma proprio con delle strutture, delle entità, quindi algoritmi e team di ricerca che sono completamente fuori dalla portata di un essere umano e di una persona comune. Quindi l'idea di fondo è che quello che riguarda proprio short selling e speculazione nel breve vada considerata come un'altra attività rispetto all'investimento. Cioè l'investimento è una cosa, questo genere di operazione è proprio un'altra attività, un altro peso. Quindi da un lato magari può avere il peso di smontare determinati castelli, può farlo un grande investitore se ad esempio sostiene che quell'azione lì sia una truffa oppure il sistema stia per crollare, e delle volte è andato bene e delle volte è andato male, ma parlavamo appunto di colossi che avevano un capitale per mettersi contro un'istituzione. Se non lo si ha, non si ha neanche il potere di farla crollare o farla vacillare. Dall'altra parte invece c'è chi cerca di profittare nel breve medio termine, ma nel brevissimo breve termine, non per forza per questioni così idealistiche, ma semplicemente perché ha i mezzi per riuscire a profittare nel breve. Ma chi lo fa in questo caso o ha comunque dei capitali molto importanti o soprattutto ha comunque dei mezzi tecnologici fuori dal normale. Quindi in entrambi i casi l'investitore individuale non è abbastanza importante per questo, perché nessuno di noi ha un'autorevolezza tale da poter dire ok, questa azione è una truffa, vado short e influenzare qualcuno, e nessuno di noi, almeno credo, ha dei mezzi così sofisticati da poter riuscire ad anticipare e battere il mercato o almeno provare a farlo. Quindi l'investitore individuale deve proprio orientarsi su altre attività per questo motivo. Poi può comunque seguire l'attività degli short seller per tanti motivi, ripeto, può essere magari un'indicazione per lui, sapere che un grande investitore ha shortato magari Tesla o il fondo ARK Investing oppure ha shortato Apple o quant'altro. Sì, bene, un'informazione che mi dice come si muovono i grandi player sul mercato, come quando guardiamo le grandi operazioni magari di un investitore, di un Warren Buffett. Non lo facciamo per replicare, e lo facciamo per sapere, per conoscere, per informarci. Però poi, ecco, quando si passa alla pratica è importantissimo riconoscere che si faccia un'attività proprio differente, un altro sport, come, ecco, giocare a tennis o giocare a ping pong, sono entrambe con delle racchette, ma sono attività differenti, ecco.
A me, in ottica short selling, piace magari guardare quelle società che vengono potenzialmente segnalate come truffe, non per scommetterci contro, ma per non scommetterci a favore.
Esatto, sì.
Quindi sul mio, diciamo così, portafoglio speculativo con azioni singole dico, ok, se vedo dei campanelli d'allarme, mi era capitato su un'azione cinese, lì c'è un fondo short seller molto attivo, si chiama Muddy Water, era venuto fuori con un report su questa azione cinese che possedevo, l'avevo letto, non ero, mi aveva convinto a metà, però mi sembrava convincente a sufficienza, alla fine ho venduto, e poi si è scoperto che questa azione prima è salita tanto di valore, sembrava tutto ok, poi invece adesso è in una valle, ma probabilmente per tutti i problemi relativi alla Cina. Morale, questo report è stato influente, però gli avevo riconosciuto una certa autorevolezza e ho detto, ma potrebbe essere un buon segnale per vendere. Dopo questa esperienza adesso sono diventato anche un po' più scettico nei confronti di certi report di short seller, però è comunque interessante, nel senso sono, diciamo così, una ricerca che viene fornita e poi tu come investitore anche in quell'azienda, se dovesse essere presa di mira uno short seller, puoi fare quello che vuoi, nessuno ti obbliga a vendere piuttosto che comprarne di più. Ah, comunque stavo guardando che non abbiamo ancora detto il vero modo per guadagnare quando il mercato scende e funziona al 100%. Ed è il modo in cui si cerca di monetizzare la discesa del mercato dicendo robe tipo l'avevo previsto, oppure facendo i video, sta crollando tutto, è un disastro, cosa si può fare? E fa un po' ridere, però nell'età di oggi di influencers, youtubers, si vede subito quando ci sono un paio di giorni con un meno 5, un meno 3, allora partono le facce così, che sono
procrollissimi. Tipo, boh, sono perso qualcosa, magari c'è stato un meno 4%, tipo, vabbè.
Okay. Sul mercato italiano poi, che cioè, fa comunque un po', vabbè, specie, però il mercato italiano è l'1% di quello mondiale, quindi diciamo, ecco, per farlo bene però bisogna usare la tecnica dell'orologio rotto. E voi cominciate a dire, tipo, una volta all'anno, no, i mercati crolleranno, i mercati crolleranno, i mercati crolleranno. Poi quando non succede, perché capita che molto spesso non succeda, togliete la previsione via sotto il tappeto. Quando succede, invece, che i mercati crollano, come potrebbe essere, diciamo, l'inizio di quest'anno, dove crollo magari una parola grossa, però almeno sono scesi, dai. Allora c'è la gente che comincia a dire, ah, ma lui l'aveva previsto già un anno fa, aveva visto i segnali probabilmente, dopo ti chiamano, ti fanno andare in televisione, tu sei lì che dici, boh, lo dicevo tutti gli anni, adesso mi toccherà raccontargli qualcosa. Uno degli esempi un po' più classici che mi viene in mente da questo punto di vista è Kiyosaki. Lui era partito, bene fosse una parola grossa, però aveva scritto Padre ricco, padre povero, un libro che con tutti i suoi difetti ha avviato anche un po' tanti alla carriera degli investitori. Io volevo fare outing, l'ho letto e mi era piaciuto perché è stato quello che mi ha dato un po', mi ha fatto cambiare opinione sul mondo della contabilità, la ritenevo una roba pallosissima, invece poi è quello che mi ha un po' fatto dire, ok, allora i bilanci delle aziende si possono leggere, c'è pure roba interessante dentro, bello, quindi è stato un po' uno switch mentale casuale, vabbè, lui non mi parla neanche tanto nel libro, però era una delle cose che in qualche frase, passaggio qui e là mi aveva colpito, ho detto, bello, provo a farlo anch'io. E lui era molto concentrato sull'immobiliare, compra gli immobili che va tutto bene, anche se era un messaggio più per l'America degli anni 80-90, no, non ricordo quando sia esattamente, rispetto magari all'Italia post 2008 dove comprare immobili va tutto bene, non è esattamente il messaggio da dare. Cosa è successo però? Ad un certo punto ha deciso di riciclarsi e ha cominciato sul suo Twitter a parlare costantemente di crisi, no? Ne ha parlato per 4-5 anni. E poi, di nuovo, quando parli di crisi, quello che dovresti fare, ecco, se vuoi guadagnare, devi anche fornire una soluzione. Quindi lui ha avuto periodi in cui diceva compratevi l'oro e sarà tutto a posto. Poi è andato compratevi le cripto e sarà tutto a posto. Adesso che è arrivata sta crisi, però, è un po' un problema, perché è una crisi così atipica che l'oro è lì, cioè per carità non perde di valore, ma non è che sta salvando il mondo. Le criptovalute vanno da un meno 40 di Bitcoin, dei massimi forse anche un po' di più, meno 50%, fino a meno 80-90 di tante cripto, meno blasonate, uno dice, boh, ecco. Quindi, cioè, bravo che hai predetto sta crisi, però adesso no, non hai predetto il rimedio giusto. Quindi ecco, il consiglio è che se volete guadagnare, dovete predire una crisi, ma non dire cosa fare, che è il modo migliore per essere considerati come degli esperti super autorevoli. Avevo ragione.
C'era un montaggio interessante, fra l'altro, con vari dei tweet più catastrofisti di Kiyosaki, ordinati quindi cronologicamente e messi in un grafico del rendimento che sembrava dello Standard & Poor's 500, comunque di un indice azionario, e ad ogni previsione catastrofista era associato il rialzo di quel periodo. Quindi ecco,
lo aspettiamo quindi per il 2022. Roba
indicatore contrarian, perfetto. E no, comunque ironia a parte, effettivamente ciò a cui bisogna stare attenti quando magari si parla di ribassi eccetera è rendersi conto che gli incentivi che muovono determinate previsioni o non sono in linea con i nostri o comunque sono proprio in apertissimo conflitto di interessi, perché appunto da un lato c'è ovviamente chi sfrutta a piene mani l'attenzione che genera, perché sappiamo bene che i ribassi e le discese di mercato portano con sé molta paura e timore, quindi il titolo crollo sui mercati fa sempre il suo effetto, i miliardi bruciati in borsa dei famosi articoli funzionano sempre, così via. E dall'altro lato c'è chi invece magari vende una, per così dire, una visione catastrofista, costantemente ribassista, per interessi più vari, magari perché appunto è anche lì un conflitto di interesse, vuole magari vendere una sua gestione, una sua soluzione in grado di prevedere e contenere i ribassi, oppure anche lì semplicemente per rimanere nel business dell'attenzione, della rilevanza che oggi con i social eccetera è pesantissimo. Comunque sì, ecco, c'è diciamo sempre da prendere con molta cautela le previsioni dei ribassi, perché se 99 previsioni sbagliate possono essere sommerse, poi una singola previsione azzeccata fa la sua figura, ed esistono appunto figure nei mercati finanziari che vivono di rendita grazie magari ad una previsione azzeccata e poi però ecco continuano col loro atteggiamento da oracoli senza aver dato riferimenti utili o, come dici tu, senza aver offerto effettivamente delle soluzioni in epoche magari più difficili e complicate. Quindi ecco.
Assolutamente, io da questo punto di vista aspetto un po' al varco Burry, famosissimo per il Big Short del 2007, aveva un po' intravisto tutti i problemi con i mutui cartolarizzati e a onor del vero aveva cominciato a parlare di possibili problemi dell'inflazione nel 2020, quando erano stati fatti ulteriori stimoli extra dopo il Covid. Quindi dice, ah bravo, quindi ha azzeccato due previsioni grosse, ma se nel primo caso è riuscito a guadagnarci tanto attraverso degli strumenti derivati che addirittura aveva fatto costruire, perché non esisteva nulla per shortare questo tipo particolare di prodotto relativo al mercato immobiliare, sono curioso di vedere se da questa situazione, che in teoria aveva previsto, parlando di inflazione, è riuscito a guadagnarci, perché l'ultima, diciamo così, 13F, questi moduli dove condividono un po' le azioni che i vari hedge fund hanno comprato o venduto, c'era robe tipo, ok, sono short Apple, sono long su Facebook e Google, e uno dice, sì, ok, però non riesco a capire come questo sia connesso con l'inflazione piuttosto che altro, ma era un limite mio ed era la ragione per cui non ho in mano i milioni da gestire, ci mancherebbe, però sono proprio curioso di vedere al prossimo 13F in un ambiente che, diciamo così, è stato predetto da Burry, quanto effettivamente è riuscito a guadagnarci, perché se, e di nuovo la butto lì, poi vedremo, magari invecchierà male, nel caso, pazienza, la toglieremo via, imboschiamo tutto come i migliori esperti di previsioni. Se davvero lui ha previsto l'inflazione però poi non è riuscito ad approfittarne, è quasi uguale rispetto a chi l'inflazione non aveva previsto e poi si è trovato a subirla. Quindi sempre attenzione, ritorna, mi pare avessimo fatto anche un podcast a riguardo sulle previsioni, attenzione che spesso avere ragione sulla previsione poi non è sufficiente per guadagnarci a livello finanziario, perché i mercati hanno sempre questi modi un po' strani di muoversi, perlomeno nel breve periodo, e non sono facili da gestire e da portare avanti. Quindi le strategie più noiose alla vernice che guarda la vernice che asciuga annoiano, e noi le ripeteremo una volta a podcast, la gente dice basta, ormai le conosco, però sono quelle che funzionano anche nei periodi in cui sembra esserci più incertezza, non si riesce a vedere una via d'uscita, non si capisce cosa succederà da quei prossimi 6-12 mesi, occhio e barra dritta a lungo periodo, e molto probabilmente le cose andranno bene. Se non dovessero andare bene, a livello mondiale, di nuovo si torna un po' al solito discorso, c'è altro di cui preoccuparsi, vuol dire che siamo in, altro che risparmi in banca, siamo in modalità scatolette di fagioli, non fire, ma proprio perché sono partite le rivoluzioni mondiali, non c'è più internet, partono i film post-apocalittici.
A quel punto i ribassi di mercato diventano una preoccupazione marginale, diciamo.
Esatto, diciamo che lì, ecco, non c'è un investimento che vi aiuta, dai, luciamo contro il nostro interesse.
Speriamo però, ecco, di non arrivare a una situazione simile, dai.
No, ecco, se quello non succede, su tutti gli altri scenari l'investimento noioso aiuta, mettiamola così, ecco, per chiudere.
Sempre essere ragionevolmente ottimisti.
Esatto. Va bene, io direi che i punti principali della scaletta abbiamo toccati, Lore, sono sì. Pure in zona ora come nostro solito, quindi potremmo anche chiudere qui il podcast, cosa dici?
Sì, sì, direi che siamo stati esaustivi, dai.
Così adesso è sabato, possiamo andare a dedicarci finalmente un po' di sane vacanze e passeggiate. Ma in vacanza da cosa?
Stile Marchionne.
Esatto.
Perfetto. Ovviamente, come sempre, se avete altre idee, temi, suggerimenti per i temi del podcast, contattateci a staff@lixinvest.com, oggetto podcast, e prenderemo in considerazione i suggerimenti, come già appunto capitato in passato che vari temi e argomenti venissero fuori dai suggerimenti che ci avete mandato, quindi ecco.
E poi vi aspettiamo anche su tutti i nostri altri social, il gruppo Facebook Wikileaks, il nostro blog, vabbè non è social, però se volete leggervi qualcosa di bello c'è il blog, canale YouTube con un sacco di video interessanti, magari se lo state guardando adesso lo conoscete già, se invece ascoltate il podcast su dispositivi audio abbiamo anche un canale YouTube interessante da visitare, pagina Instagram curata dal nostro direttorissimo anche del nostro mensile Matteo Cadei. Quindi siamo un po' su tutti i social, venite a trovarci, noi siamo qui, ci fa sempre piacere.
Esatto. Grazie Lore per la chiacchierata, per la compagnia.
Grazie a te.
E ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te ancora, grazie a tutti voi, alla prossima.